crede.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone ad una nuova puntata di Allargare gli Orizzonti. Oggi ci occuperemo di mariologia, poesia e arte. Restate con noi la prossima mezz'ora.
Allargare gli Orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Bentrovati cari amici, dunque ancora a questa puntata di Allargare gli Orizzonti. Il nostro ospite al telefono, padre Stefano De Fiores, mariologo, autore di un volume che è appena uscito dalla libreria editrice Vaticana dal titolo La Madonna e Michelangelo. Buongiorno padre De Fiores, benvenuto.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Dicevamo, questo volume è appena uscito appunto per i tipi della libreria editrice Vaticana ed è un volume riccamente illustrato dal momento che parla appunto delle raffigurazioni mariane in Michelangelo e ci sono ovviamente poi per confronto anche degli altri artisti, altre rappresentazioni mariane, ma soprattutto è uno studio, un saggio che propone anche una nuova interpretazione proprio della figura di Maria in alcune delle rappresentazioni anche più note di Michelangelo. Lei però parte nel suo excursus, appunto nel suo discorso, parte intanto proprio dalla figura di Maria all'interno di quel periodo, cioè nell'umanesimo e nel Rinascimento. Quali sono le caratteristiche appunto che riguardavano le raffigurazioni mariane in quel periodo?
Proprio in armonia con l'umanesimo, cioè l'esaltazione dell'uomo, si vuole che Maria scenda un po' dal trono in cui l'abbiamo messo anche nel Medioevo con la raffigurazione della maestà e diciamo i pittori, gli scultori, i grandi artisti del 400, soprattutto di Firenze, la pongono più in mezzo a noi, la umanizzano e tra questi senz'altro Michelangelo prende un posto di grande rilievo perché ha molta simpatia per la figura di Maria come madre di Gesù bambino, che lo stringe tra le braccia, lo allatta al seno, ma soprattutto guarda sempre un libro dove ci sono i segreti del futuro del Messia. Maria vorrebbe quasi distogliere lo sguardo di Gesù bambino da questo libro perché il futuro è un futuro che prevede la passione e quindi le sofferenze del figlio.
Le raffigurazioni mariane di Michelangelo sono in tutto 11, lei riporta, in 2 tele e 9 sculture.
Sì, e, diciamo questo che riguardano però la raffigurazione della Madonna col bambino.
Sì.
Poi rimane anche l'altra grande raffigurazione, quella della Pietà.
Certo.
In ambedue c'è questa predilezione per la madre, in cui si nasconde anche la nostalgia della madre che il povero Michelangelo da bambino a 6 anni ha perso la madre. E quindi rimane in lui sempre questa struggente nostalgia di poterci congiungere con la madre, sia nell'infanzia sia anche nell'ora della morte. E quindi i due grandi poli tra i quali si pone Michelangelo è quello della Madonna col bambino e Maria che accoglie il Cristo che scende dalla croce, quindi la pietà. In ambedue, dal punto di vista artistico, si trova questo contrasto. La madre è molto vestita e il Cristo è sempre nudo perché o è bambino oppure è discende dalla croce e quindi c'è questo contrasto molto apprezzato dal punto di vista formale, ma per noi invece vediamo una cosa molto più importante, l'indissolubilità tra la madre e il figlio. Dall'infanzia fino al mistero pasquale, Michelangelo vede profondamente uniti Gesù e Maria nell'opera della salvezza dell'umanità, naturalmente Maria al servizio della redenzione operata dal Figlio.
Lei prima parlava di questo legame che c'è in qualche modo tra la raffigurazione della Madonna col bambino e la pietà, che mi sembra venga riassunta in una rappresentazione in particolare, che è la Madonna del Silenzio, quella in cui il bambino sta dormendo appunto nel grembo della madre. Sembra che in qualche modo già prefiguri, no, la figura del Cristo morto.
Ecco, là praticamente ci sono le due raffigurazioni che vengono concentrate in questo disegno, perché Michelangelo, dopo i primi due o tre dipinti ad olio, non ha voluto più dipingere ad olio, ha dipinto, diciamo, i grandi affreschi della Cappella Sistina nel doppio ciclo all'inizio del Cinquecento e poi dopo il 1533-34 e in modo particolare dal 36 al 41, quando lui affresca 800 figure umane, quindi un'opera veramente immensa, colossale. Ecco, in questi, diciamo, oltre questi due grandi cicli pittorici, non fa nessun altro quadro e nessuna tela, però fa dei disegni e li affida anche ai suoi collaboratori o discepoli o diciamo artisti che a lui erano simpatici, come Sebastiano del Piombo, come anche Ascanio Condivi, che ha scritto anche la sua vita, e soprattutto Marcello Venusti, che, diciamo, originario dalla Valtellina, è capitato a Roma e ha messo in colori e ad olio tanti disegni, tra cui questo disegno della Madonna del Silenzio, in cui Gesù Bambino è disteso quasi anticipando, diciamo, la sepoltura, quindi insieme queste due raffigurazioni che gli sono particolarmente cari e che possiamo riassumere con la parola della Bibbia: nudo sono uscito dal seno di mia madre, nudo vi ritornerò. E quindi questa nostalgia delle origini, nostalgia della madre nelle cui braccia vorrebbe praticamente morire.
Sì, poi la pietà appunto è stato un tema talmente caro a Michelangelo che ci è ritornato ovviamente in composizioni anche molto diverse tra di loro. Basta pensare alla pietà di San Pietro e quella Rondanini.
È molto conosciuta la pietà vaticana, che veramente possiamo dire, come si diceva in quel tempo, è la più bella statua che è uscita dalle mani di uno scultore. È veramente è così, diciamo, attraente, suggestiva, questa immagine perfettissima, dove l'arte di Michelangelo si rivela veramente giunta all'apice, e dove il dolore non è più esteriorizzato nel parossismo, come si faceva già nell'Laconte, per dare un esempio, ma è un dolore molto cristiano, molto contenuto, però che appare dal volto di Maria, da tutto il suo atteggiamento. E questa, diciamo, figura di Maria è quella più popolare e che possiamo dire anche ha dato più popolarità al genio di Michelangelo. Ma lui ha fatto un'altra raffigurazione, anzi ne ha fatte parecchie altre raffigurazioni della pietà, ma molto importante dal punto di vista teologico è quello, il disegno che ha mandato a Vittoria Colonna, che era, diciamo, la marchese di Pescara, nata a Marino, poi si è sposato con colui che sarebbe stato il grande vincitore della battaglia di Pavia, in cui era rimasto prigioniero lo stesso re di Francia, Francesco I, quindi erano grandi famiglie che si mettevano insieme attraverso i matrimoni. Ebbene, dopo la morte del marito, Vittoria Colonna si è data alla pietà, alla conversione religiosa, se possiamo dire così, e ha intrapreso un cammino veramente mistico nella cosiddetta scuola o chiesa di Viterbo, intorno al cardinale Paul, che è stato un suo grande consigliere, e ha detto alla Marchesa: lei non deve prendere la via della penitenza e perché era diventata quasi scheletrica dopo la morte del marito, ma deve abbandonarsi totalmente a Dio, ecco, perché attraverso l'amore, perché è l'amore che salva. Ebbene, diciamo, questa Marchesa di Pescara, Vittoria Colonna, la più grande poetessa del Cinquecento, ha avuto un'amicizia spirituale con Michelangelo, tale che Michelangelo le ha mandato questi due disegni, uno del Cristo crocifisso però vivo che implora il Padre, e l'altro invece una Pietà in cui la Madonna ha le mani ormai alzate e Gesù gli piomba praticamente nel grembo, sostenuto da due angioletti, e diciamo lui ha dato la spiegazione di tutto questo scrivendo sul legno trasversale, anzi sul legno verticale della croce: non vi si pensa quanto sangue costa. Cioè un verso di Dante in cui praticamente dà questa spiegazione: Maria è addolorata proprio per questo motivo, che gli uomini non pensano di essere stati, diciamo così, redenti a caro prezzo, e quindi lasciano praticamente inutile scorrere inutili il sangue di Cristo. Quindi c'è un contenuto teologico molto profondo che viene diciamo esternato da Michelangelo con la scritta sul legno della croce.
Sì. Lei chiude il suo volume invece nella Cappella Sistina, e quindi parlando della Madonna del Giudizio Universale, ed è proprio qui che c'è anche in qualche modo proprio anche la novità di questo suo volume, di questo suo studio. Perché?
Sì, e dunque nessuno che commenti Michelangelo può immaginare di trovare qualcosa di nuovo, perché sono stati scritti moltissimi libri su di lui, e con una sagacia, con una, diciamo, sapienza veramente sublime, dobbiamo dirlo, perché sono dei critici d'arte molto preparati. Cioè, nonostante, io sono stato colpito da questo fatto che Michelangelo ha fatto dei disegni preparatori soprattutto alla figura di Cristo e di Maria, in cui cambia radicalmente il suo modo di raffigurare. Io ho chiamato un primo giudizio universale e un secondo giudizio universale. Nel primo, Maria implora la salvezza dell'umanità e implora misericordia dal Cristo. Nella seconda, nella raffigurazione che è immortalata sulla parete occidentale della Cappella Sistina, non c'è più questo, perché Maria è quasi, diciamo, si ritira sotto il braccio di Cristo, non intercede più. Allora, come mai questo cambiamento? A me è sembrato che sia stato un cambiamento dovuto al modo nuovo di vedere Cristo, al contatto appunto con la Chiesa di Viterbo e quindi con Vittoria Colonna, che proclamavano un Cristo misericordioso, un Cristo molto dolce e buono, l'amore divino. E lui lo dice chiaramente, a un certo punto dice in una sua poesia: né pinger né scolpir fie più che chi vedi l'anima volta a quell'amor divino che aperse a prender noi in croce le braccia. È proprio un eco di un'altra frase di Vittoria Colonna. Quindi il Cristo è visto come l'amore divino che apre a noi le braccia sulla croce. Quindi, invece di farlo come Giove Tonante, come all'inizio era modellata la figura di Cristo, invece presenta un Cristo apollineo, cioè senza barba, molto bello, l'uomo nuovo che viene per, diciamo, inaugurare la nuova umanità, sia pure con la condanna anche dei dannati, perché loro stessi hanno voluto, diciamo così, prendere questa decisione ormai definitiva e irreformabile. Però Maria è la prima salvata. Allora ecco che Michelangelo cambia l'idea e la raffigurazione di Maria del Medioevo, di una Maria misericordiosa, diciamo, di fronte a un Cristo severo. Michelangelo è convinto che Cristo è infinitamente più misericordioso di Maria perché è Dio, e però Maria partecipa a questa misericordia di Maria e accoglie il verdetto del figlio, concentrandosi però nello stesso alone di luce, è la prima salvata, e difatti sulla fronte di Maria c'è una croce ben messa proprio da Michelangelo, è la prima salvata dal Cristo Redentore che accetta, diciamo, la volontà del Cristo, suo figlio, senza questa opposizione che potrebbe ingenerare degli equivoci.
E d'altronde questa è proprio l'immagine che fa da copertina al suo volume, che ricordiamo si intitola La Madonna e Michelangelo e che è edito dalla Libreria Editrice Vaticana. E quindi ringraziamo Stefano De Fiores, padre Stefano De Fiores, di essere stato in nostra compagnia e di averci illustrato questo libro assolutamente affascinante, che consiglio naturalmente ai nostri ascoltatori. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi tutti e poi, agli ascoltatori.
Padre, volevo chiudere appunto questa nostra conversazione ascoltando un brano proprio tratto dal Magnificat di Bach, un brano in cui si parla di questa collaborazione di Maria alla salvezza, ed è proprio il brano che si intitola Sushepit Israel. Grazie ancora di essere stato con noi.
Buona giornata.
Ed ora parliamo di poesia, lo facciamo parlando del Parma Poesia Festival 2010. Stiamo parlando della sesta edizione appunto del Parma Poesia Festival, che è in corso in questo momento a Parma fino al 19 di giugno, e ne parliamo con il direttore artistico, il dottor Nicola Crocetti, che è nostro ospite al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, bentrovati.
Dunque, dicevamo, la sesta edizione di questa manifestazione, che vede quest'anno diversi nomi particolarmente noti, particolarmente famosi della poesia, della letteratura, ma anche della musica.
Sì, ci sono due premi Nobel, Vole Shoinka, che ha fatto ieri sera una lettura in uno di questi posti meravigliosi di cui Parma è piena, contenendo un successo strepitoso. Shoinka è un personaggio veramente straordinario, e questa sera avremo il premio Nobel tedesco Hertha Müller. Poi c'è, come diceva lei, per la musica avremo Bob Dylan, un concerto di Bob Dylan, cioè dopo domani sera un concerto di Bob Dylan. E poi ci sono altri poeti che non sono, diciamo, altrettanto famosi, ma sono altrettanto bravi, e diciamo, l'intento principale che guida insomma, le mie scelte è quello della qualità, cioè di scegliere poeti che magari non sono ancora famosi, come non lo era ad esempio un anno fa Herta Müller prima di prendere il premio Nobel, però che sono qualitativamente di grande caratura.
Lei parlava appunto della Müller e della rappresentazione che ci sarà questa sera. Si tratterà di una lettura in lingua originale?
Sì, lei fa... Il nostro format, come si dice, è di far leggere l'autore nella sua lingua originale e degli attori bravissimi che vengono scelti qui dal Teatro 2 di Parma con una rara competenza, degli attori che leggono poi le traduzioni italiane di questi autori.
Vogliamo nominare qualcuno di questi attori che saranno presenti?
Sì, c'è stato... ieri sera c'era Alessandro Haber, la sera prima c'era a leggere Umberto Orsini, a leggere chi era il poeta dell'altra sera, scusatemi che me li confondo.
Sì, sì,
comunque sì, c'era Umberto Orsini, poi c'è la Mandracchia, che è una bravissima attrice di teatro, c'è la Alvia
Reale,
insomma, diciamo tutti attori molto molto bravi, perché come sappiamo tutti leggere poesia insomma non è la cosa più facile del mondo, soprattutto leggerla bene.
C'è bisogno di una sensibilità
particolare. E devo dire tutto viene l'organizzazione è perfetta, tutto viene fatto con la massima serietà, vengono fatte molte prove al cospetto degli autori, i quali danno i loro consigli, eccetera. Quindi e non per niente, insomma, poi il risultato è sempre molto soddisfacente, direi quasi eccezionale, perché il pubblico, insomma, quelle ovviamente non parliamo di migliaia di persone, ma sono svariate centinaia di persone che vengono a ogni manifestazione e sono entusiaste.
Sì, credo che sia stata proprio la prima sera, mi sembra proprio il 15 giugno, era presente il poeta e traduttore statunitense Jonathan Galassi.
Quello che ha letto, sì, era Jonathan Galassi.
Ah, proprio lui, ecco.
Jonathan Galassi, che è un ottimo poeta, proprio che è lui appunto che è stato letto da Orsini. Jonathan Galassi è prima di tutto il responsabile di una delle maggiori case editrici americane, la Farrar, Straus & Giroux, che è una casa editrice di grandissimo prestigio perché pubblica soltanto letteratura, si potrebbe paragonare un po' in qualche modo alla Einaudi italiana, ha un prestigio assoluto, è riconosciuto da tutti, e Jonathan Galassi è oltre ad essere un ottimo poeta in proprio di origini italiane, come denuncia il nome, molisano di origine, ma è un ottimo traduttore. Lui ha tradotto Montale negli Stati Uniti, l'ha pubblicato nella sua casa editrice e il libro è stato un best-seller.
Pronto?
Ecco, sì, mi scuso.
Sì, eccolo.
L'interruzione era
sì.
Scappata lì.
Dicevo di Jonathan dicendo Galassi, di sì.
Lui ha tradotto, in America esistono numerose traduzioni di Montale, ma la traduzione che ha fatto lui è particolarmente bella e particolarmente felice, ed è stato, tant'è vero che è stato un bestseller il suo Montale in America, e adesso sta traducendo, io ne ho dato un'anticipazione sulla mia rivista Poesia, sta traducendo I Canti di Leopardi integralmente, e la sua casa editrice pubblicherà, e questa è un'impresa erculea di cui penso si debba quantomeno avere notizia, la versione integrale fatta naturalmente a più mani da molte persone dello Zibaldone di Leopardi, oltre ai canti. Quindi insomma è un ambasciatore della cultura italiana di grandissimo livello.
E invece questo succedeva il 15 giugno e il 16 giugno invece volevo segnalare la presenza del poeta e saggista spagnolo Luis García Montero.
Sì. Luis García Montero, il quale è un poeta purtroppo poco noto in Italia, io lo pubblicherò prossimamente su Poesia, ma siamo in trattative per pubblicare un suo libro, e ha avuto un successo strepitoso ieri sera, perché è un poeta veramente straordinario. È un poeta che a 50 anni ha pubblicato già 25 raccolte e insomma è una delle voci spagnole che ha questa grandissima tradizione poetica, insomma una delle maggiori del Novecento mondiale, e lui nel solco di questa grande tradizione, lui è originario di Granada, sta mietendo successi e una grandissima notorietà in tutto il paese, e quindi noi colmiamo insomma questa piccola lacuna che c'è in Italia facendogli un libro e avendolo soprattutto invitato a questo festival.
Poi oggi si parlerà invece dei sonetti di Shakespeare e domani dell'Odissea.
Oggi c'è un valentissimo anglista che si chiama Nicola Gardini, che insegna, dopo avere inutilmente tentato una strada nell'università italiana, è riuscito a conquistare una cattedra all'università di Oxford, dove insegna da diversi anni. E Nicola Gardini ha fatto, in occasione del quarto centenario dei sonetti di Shakespeare, ha fatto una traduzione di una serie di sonetti che sono una traduzione direi fra le più belle in assoluto che esistono in Italia, se non la migliore, se non la più bella, e oggi farà all'Università di Parma una lectio magistralis proprio su questo argomento.
Invece domani Ezio Savino,
ecco,
è impegnato su questo.
Domani c'è un illustre grecista che si chiama Ezio Savino, il quale ha tradotto decine di migliaia di versi dal greco antico, il quale parlerà di una cosa pochissimo nota. Il titolo della sua lectio sarà L'Odissea dell'Odissea, e parlerà di una cosa che pochissimi conoscono, nel senso che tutti sappiamo che esiste un'Odissea, mentre in realtà ne esistono due, nel senso che la Grecia contemporanea ha prodotto una seconda Odissea ad opera di un autore, di uno dei più importanti autori greci contemporanei, che si chiama Nikos Kazantzakis, che incidentalmente è l'autore del notissimo Zorba, in greco, il romanzo, ma lui ha scritto il seguito dell'Odissea facendone un poema fiume di 33.333 versi che io sto cimentandomi con grande pazienza a tradurre, e in ogni caso che ho tradotto parzialmente, che uscirà, alcune centinaia di versi usciranno su un meridiano della Mondadori, dedicato alla poesia greca del Novecento.
Benissimo.
E Savino parlerà appunto di queste due Odissee in questa lectio intitolata L'Odissea dell'Odissea.
Bene, il nostro tempo purtroppo si conclude, ma volevo ricordare ancora ai nostri ascoltatori fino al 19 giugno il Parma Poesia Festival. Ulteriori informazioni possono essere trovate sul sito www.festivaldellapoesia.it. Grazie quindi al direttore artistico Nicola Crocetti di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a voi, buongiorno.
Arrivederci. Con questo chiudiamo allora il nostro programma odierno e vi ricordo che Allargare gli Orizzonti ritorna tra una settimana.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.